AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea.
Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore, che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute.
Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.
Nuovo appuntamento con AgriNet Young, storie di sostenibilità. Un benvenuto da Giulia e Francesco, studenti e speaker di Radio ZAMU, la radio dell'Università di Catania.
In questa puntata abbiamo deciso di parlare di educazione alimentare e come ogni percorso educativo che si rispetti, iniziamo proprio dall'ABC, che nel nostro caso non può che essere l'elemento alla base di tutta la dieta mediterranea.
Parliamo ovviamente del grano e quindi della farina, l'alimento con cui si prepara il pane, la pasta, la pizza, le focacce, i biscotti, le torte, le crostate.
Mentre Giulia continua a elencare i prodotti che si possono fare con la farina, iniziamo ad approfondire questo argomento dicendo che parlare di farina al singolare è in realtà scorretto, perché sarebbe più giusto parlare di farine al plurale. Esiste infatti la farina 00, la farina 0, quella di tipo 1, quella di tipo 2 e anche la farina integrale. Se poi aggiungiamo tutte le varietà di grano, compresi i grani antichi tanto di moda, la faccenda si complica decisamente.
L'aspetto importante è che mai, come in questi ultimi anni, il dibattito sulle farine è acceso e in particolare sulla responsabilità di quelle super raffinate nell'aver generato intolleranze alimentari come la celiachia, nell'essere causa di obesità e di impoverimento nutrizionale e nel peggiore dei casi anche di patologie più gravi.
La farina bianca è nociva perché le sono stati tolti i componenti che fanno bene alla salute, in particolare le fibre che proteggono l'intestino. Inoltre, la farina bianca ha un indice glicemico molto alto. Praticamente, tutte le volte che noi mangiamo, digeriamo gli amidi e assorbiamo il glucosio, l'indice glicemico sale. Avendo la farina bianca un indice glicemico molto alto, questo farà salire in modo rapido la glicemia, favorendo malattie come il diabete, i tumori, l'obesità e molte altre patologie. I picchi insulinici liberano infatti dei fattori infiammatori che possono cronicizzare alimentando anche le cellule tumorali.
Queste le dichiarazioni del dottor Franco Berrino dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano sono state estratte da una puntata di Report del 2009. Da allora l'allarme lanciato dall'oncologo non è rimasto inascoltato e negli anni sono cambiate le esigenze dei consumatori sempre più attenti e consapevoli.
Come risposta, anche i forni si sono adeguati, e ce lo dice un articolo del Sole 24 Ore del settembre 2018 che sottolinea come, se una volta per sembrare alternativi bastava chiedere una pagnotta integrale, oggi, al bancone del panificio, sembra di essere di fronte al barista all'ora di punta del caffè, con le mille declinazioni della tazzina. Nel bancone del fornaio, infatti, troviamo pane ai 5 cereali, ai grani antichi, monocultivar, con lievito madre, con semi di lino o di girasole, con farina di segale e con l'elenco si potrebbe ancora andare avanti per molto.
Per verificare se queste informazioni sono vere, siamo andati in un forno per parlare con chi fa e vende il pane e tanti altri prodotti. In particolare abbiamo parlato con Valeria Messina, proprietaria del forno Biancuccia.
AgriNet Young. Storie di sostenibilità.
Un saluto da Alberto Conti. Per questa puntata di AgriNet Young sono andato in giro per Catania e mi sono imbattuto in Valeria e nel suo forno. Valeria, com'è iniziata la tua esperienza?
Il percorso che mi ha portato all'apertura di Forno a Biancuccia è proprio quello legato all'attenzione per l'alimentazione. Infatti prima facevo tutt'altro perché sono stata un'avvocata. Mi sono avvicinata proprio al mondo delle farine e degli impasti perché non riuscivo a trovare fuori un pane che soddisfacesse le mie esigenze. Due bambine piccole, sempre l'attenzione alle materie prime, ai prodotti di stagione. Ogni volta quando entravo all'interno di un forno e chiedevo: ma questa farina da dove proviene? Che cos'è? Spesso i fornai mi dicevano: signora, è farina, senza darmi alcuna spiegazione. E allora ho cominciato a impastare io. Di giorno lavoravo e la notte impastavo. Cercavo le materie prime, quindi le farine, nei mercatini biologici la domenica mattina qui in città. Ho allevato la pasta madre perché facevo il pane con la pasta madre, all'inizio con risultati non certamente soddisfacenti. Dico sempre che il pane è una cosa semplice perché gli ingredienti sono acqua, farina e lievito, però è tutt'altro che facile perché tante sono le variabili che incidono sul buon risultato. A poco però, diciamo, il prodotto cominciava a venire un po' meglio e addirittura ho cominciato a ricevere delle prenotazioni da familiari, amici e quindi ho cominciato a fare anche il pane per loro. Mi sono resa conto in quel frangente che questa mia richiesta non era una richiesta isolata, questa esigenza dell'attenzione al cibo, alla scelta di alcune materie prime. Voglio dire, la Sicilia è una terra ricchissima di biodiversità e per la particolarità del clima è adattissima alla coltura proprio del grano. Tante sono le varietà di grani autoctoni antichi siciliani e Biancuccia, che è il nome del forno, è proprio uno di queste varietà.
Una delle cose che ti volevo chiedere era proprio l'origine del nome Biancuccia. Lo hai scelto quindi per questa varietà di grano?
Biancuccia è anche legato all'affetto, un affetto di famiglia, perché nonna Bianca è stata direttrice alla stazione sperimentale di granicoltura, che oggi ha sede a Caltagirone. Proprio tra gli anni 60 e 70 si sono alternati lei e il marito Felice Casale, due scienziati del tempo, lui agronomo, lei chimica, che si sono proprio dedicati alla classificazione, alla catalogazione di queste tante varietà, ed è proprio grazie al lavoro di questa stazione sperimentale che noi oggi possiamo mangiare, continuare a mangiare queste colture che sarebbero andate perse altrimenti.
Valeria, parliamo adesso di materie prime. Visto quello che mi dicevi prima, immagino che ci sia un forte legame con il territorio.
La scelta delle farine è fondamentale. Come dicevo prima, la Sicilia è ricca di tantissime varietà, soprattutto di semole di grano duro come il russello, il perciasacchi, la timilia, la biancuccia stessa, ma anche grano tenero come la Maiorca, la più famosa e rinomata. L'importanza di utilizzare materie prime a chilometro zero è anche una scelta ambientalista, una scelta sostenibile da un punto di vista ecologico. E la scelta di utilizzarle in maniera integra, quindi non raffinando, non utilizzando materia raffinata, è certamente una scelta di salute. Depauperare un chicco di grano delle sue componenti essenziali, perché togliere le fibre e la crusca dove sono contenute sali minerali e vitamine, o il germe di grano, tutte le parti dei lipidi, è chiaro che impoverisce le grandi caratteristiche e le grandi proprietà nutrizionali che ha il chicco di grano intero. Ecco perché qui al forno i pani sono per il 90% integrali, integri appunto da farina integra. I mulini di riferimento sono mulini appunto locali, a Chiaramonte Gulfi per Molino Soprano, a Castelvetrano per Molini del Ponte. Sono mulini che attenti proprio alla scelta delle materie prime e alla lavorazione. C'è un grande lavoro anche dentro i mulini.
Prima hai detto che il motivo che ti ha spinto a diventare fornaia era soprattutto una questione legata alla salute. Vorrei che approfondissi un po' l'argomento.
Chiaramente poi la scelta di un pane non deve essere solo, io dico, legata a quanto possa far bene. È chiaro che un pane non deve far male, tenuto conto che sta sulle nostre tavole mattina, a colazione, quindi a pranzo, a cena, per una merenda. Quindi è fondamentale la scelta di un pane che sia sano e buono. Ma poi chiaramente deve essere anche buono. L'offerta che diamo qui al forno è un'offerta variegata. Ai pani aggiungiamo anche i semi per aggiungere ulteriormente altri elementi nutritivi, della frutta secca, utilizziamo anche altri cereali antichi come il segale, una segale che è stata riportata a coltura qui sull'Etna, quindi una segale a chilometro zero, anche questa è integrale ed è un 100%. Il segale ha una proprietà, ha un più basso indice glicemico, quindi è particolarmente adatto a chi ha problemi di glicemia. Ma anche chi, pur non avendo questi problemi, non vuole avere il picco glicemico, che è un problema che per tutti, anche chi è in salute. La scelta di utilizzare farine integrali in accoppiata alla pasta madre non è una scelta casuale. La pasta madre dà un valore aggiunto al pane, certamente, e oltretutto rende disponibile per un processo chimico che potrei sintetizzare, diciamo, dicendo che l'acidità della pasta madre riesce a sciogliere i legami dei fitati che sono presenti sulla parte esterna, sulla parte cruscale, quindi proprio sui pani integrali, rendendo disponibili quegli elementi che altrimenti senza la pasta madre non sarebbero biodisponibili per il nostro organismo. Quindi l'accoppiata integrale pasta madre è proprio un'accoppiata vincente.
Qual è il tuo rapporto con i clienti?
Certamente, diciamo, la fortuna anche di questo posto è che è stato subito accolto con grande favore da parte delle persone. Evidentemente non era solo una mia esigenza o della mia famiglia, ma si sentiva il bisogno, si sente il bisogno di trovare in tavola degli alimenti che possano essere buoni e sani, motivo per il quale sono molto richiesti anche i corsi di panificazione amatoriale. Magari in questo periodo con la pandemia è più difficile, anzi direi impossibile, organizzare dei corsi, però sono molto richiesti. A me fa molto piacere in qualche modo mettere a disposizione tutto quello che ho imparato in questi anni accanto al pane. Il rapporto con la clientela è fondamentale ed è quello che ci riempie maggiormente di energia. Il lavoro di fornaio è un lavoro sicuramente faticoso, ma quando un cliente ritorna e ti restituisce la gioia di poter rimangiare pane dopo anni che non lo faceva, o riassaporare gusti che credeva perduti, o ricordare odori che ricordano l'infanzia, ecco, questi sono diciamo gli stimoli e l'energia che arriva e che ci dà la forza di affrontare un'altra giornata faticosa. C'è grande attenzione rispetto al mondo della panificazione. Molti, in costanza di lockdown, si sono avvicinati al mondo della panificazione, spesso venivano qui a chiedere consiglio, a portare il loro barattolino per avere il lievito madre, ed sono stati momenti belli di confronto, importanti. Spesso la clientela entra qui dentro per la prima volta perché è inviato dalla nutrizionista, perché fanno, entrando, non dicono vorrei questo, ma io non posso mangiare questo e quest'altro. Questo dà l'idea un po' di quanto finalmente sia diventata centrale l'attenzione che si deve dare all'alimentazione. Sarebbe meglio in qualche modo prevenire uno stato di insalubrità con l'alimentazione, curandola fin dall'inizio.
In conclusione, se dovessi fare un bilancio della tua esperienza finora, come la valuti? Sei soddisfatta della scelta che hai fatto?
Devo dire che ormai, quasi alla vigilia dei 4 anni di Biancuccia, l'orgoglio maggiore è quello di aver visto crescere la squadra. Siamo partiti in 3 e adesso sono 8 i ragazzi che lavorano qui dentro, ragazzi che non conoscevano cosa fosse il mondo della panificazione, e adesso invece sono bravissimi artigiani. A questo aggiungo l'orgoglio di avere, seppur in minima parte, di poter partecipare a restituire al pane anche la consapevolezza dell'appartenere alla terra, alla natura, quindi come prodotto agricolo, e al conseguente rispetto che dobbiamo riservare a madre natura.
AgriNet Young, storie di sostenibilità.
Realizzare la nostra intervista non è stato facile. Il continuo via vai dei clienti ci ha spesso costretto a interrompere e ricominciare. Quello che ci ha colpito è che la maggior parte erano giovani, nostri coetanei o con appena qualche anno in più. Alcuni di loro, lo si capiva, erano clienti abituali che ormai sapevano esattamente cosa comprare. Altri entravano con timidezza, quasi con paura, immaginiamo per la prima volta. Siamo rimasti colpiti dalla curiosità nei confronti del pane o della focaccia che si accingevano a comprare. Di contro Valeria, con molta pazienza, spiegava loro ogni cosa, dalla composizione alla provenienza di ogni prodotto.
La suggestione che il bancone della fornaia somigliasse tanto al banco di scuola era forte e in un'ora abbiamo capito davvero tanto, ma soprattutto ci siamo resi conto che esistono altri modelli, altri modi di mangiare e che chi ha maggiore consapevolezza è disposto anche a investire più tempo, a volte anche a ritornare dopo aver sbrigato qualche commissione, pur di aspettare che il proprio pane preferito fosse sfornato.
Abbiamo letto tanti articoli e anche su autorevoli testate abbiamo trovato opinioni discordanti, come se il mangiar sano fosse una questione politica, in cui si scontrano fazioni opposte pronte a morire per dimostrare la propria tesi o confutare quella dell'avversario.
La certezza è che il velo di maglia è stato tolto e che le nuove generazioni saranno più attente. La corsa al consumismo e alle produzioni di massa ha fatto perdere l'attenzione sulla salute, ma adesso è necessario fermarsi e farsi qualche domanda. La questione alimentare è sempre più strettamente legata anche alla questione ambientale e in particolare con il Green Deal, una serie di proposte per adeguare le politiche dell'Unione Europea in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità, in modo da ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990. La politica agricola comune oggi fa sempre più riferimento ai concetti di sostenibilità, che possiamo ottenere solo con un approccio che sia allo stesso tempo sociale, ambientale ed economico. Adottando questo approccio combinato e sfruttando gli ultimi progressi in materia di conoscenza e innovazione, ci sono buone possibilità che la politica agricola comune si allinei con il Green Deal europeo, che mira a creare un futuro inclusivo, competitivo e rispettoso dell'ambiente per l'Europa. Affinché questo accada, però, sono necessarie alcune azioni concrete. Costruire un sistema alimentare sostenibile attraverso la strategia dal produttore al consumatore, integrare la nuova strategia sulla biodiversità tutelando e migliorando la varietà di piante e animali nell'ecosistema rurale, contribuire all'azione per il clima del Green Deal per conseguire l'obiettivo di azzerare le emissioni nette nell'UE entro il 2050, sostenere la strategia forestale aggiornata mantenendo le foreste in buono stato e contribuire a un piano d'azione per l'azzeramento dell'inquinamento, salvaguardando risorse naturali quali l'acqua, l'aria e il suolo. Contribuendo a risolvere queste sfide, la politica agricola comune garantisce che l'agricoltura rimanga un punto fermo dell'Europa per le generazioni future. Un concetto molto simile a quello espresso dalla nostra ospite alla fine dell'intervista. Ovviamente il cambiamento deve avvenire ad ogni livello, partendo dalle politiche europee e passando dalla piccola comunità fino ad arrivare al singolo e alle scelte che ognuno di noi compie ogni giorno. E se guardiamo al futuro, non possiamo non riporre le nostre speranze sulle nuove generazioni.
E se spesso abbiamo un'idea dei giovani intenti a consumare cibo spazzatura, dobbiamo essere pronti a considerare anche l'altro lato della medaglia, in cui le nuove generazioni sono più attenti alla salute e alla forma fisica e per questo più interessati al mangiar bene. Basterebbe solo fare un giro sui social per vedere il diffondersi a dismisura di food influencer, perché non dimentichiamo che il cibo salutare può essere anche buono e bello da vedere. L'alimentazione è ormai una questione culturale e bisogna studiarla.
Green at Young. Storie di sostenibilità.
In questa puntata abbiamo parlato di cambiamenti alimentari e in particolare ci siamo concentrati sul pane e in generale sulle farine. Nostra ospite è stata Valeria Messina del Forno Biancuccia, ex avvocato diventata fornaia preoccupata per la salute delle sue figlie.
Valeria non ha pensato solo alla sua famiglia, ai suoi clienti e alla loro salute producendo prodotti di altissima qualità, ma ha pensato anche al suo territorio valorizzando i prodotti a chilometro zero. Non ha mai considerato inoltre la sua arte come un segreto da custodire. Piuttosto ha sempre trasmesso il sapere ai suoi collaboratori innanzitutto, ma anche ai clienti appassionati, dando loro consigli utili oppure organizzando dei veri e propri laboratori per fornai amatoriali. Alla fine è riuscita anche a conquistare il maestro Gabriele Bonci, che dopo averla premiata in una puntata del format televisivo Pizza Hero, è tornato a trovarla in altre occasioni.
Se vi è piaciuta questa puntata, vi invitiamo ad ascoltare tutte le altre puntate di questo podcast.
Questa puntata di Agrin at Young è stata realizzata da Radio Zammù, la radio dell'Università di Catania e una delle radio del circuito Raduni.
Un saluto da Giulia e Francesco.
Agrin at Young, storie di sostenibilità, realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.